Sorella, il podcast di Ella The Project, con me, Donatella Fiacchino, la vostra host, parliamo di sessualità, relazioni e mondo LGBTQI+. Ciao! Nella puntata di oggi parleremo di transizione di genere e nello specifico di transizione sociale. Ne parlerò insieme a Giupo Suppo, a cui lascio subito la parola per presentarsi. Giupo, ti va di raccontare qualcosa di te a chi ci ascolta?
Ciao a tutte le persone. Allora, innanzitutto grazie per l'invito. Io sono Giupo, ho 32 anni e sono una persona trans. Utilizzo i pronomi maschili. Sono laureato in psicologia criminologica e forense. Attualmente sono anche consigliere comunale nel comune di Piossasco, che è dove vivo, in provincia di Torino. Nella vita mi occupo di mille cose. Tra queste cerco di fare un po' informazione sulle tematiche trans, appunto, partendo da quella che è la mia esperienza personale.
Abbiamo parlato di alcuni temi che riguardano l'essere trans e abbiamo già affrontato il discorso della disforia di genere in una puntata precedente, nello specifico quella sul non binarismo, insieme ad Alessandra. Ora vorrei chiederti cosa vuol dire per te essere una persona trans?
Allora, per me essere una persona trans significa prima di tutto aver fatto un lungo percorso personale, prima di tutto per capire e per accettare la mia identità di genere, soprattutto per capire e accettare che la mia identità di genere non corrisponde al sesso che mi è stato assegnato alla nascita. Realizzare questo ha sconvolto in modo positivo la mia vita e mi ha quindi permesso di iniziare realmente a vivere quella che è la mia identità complessiva, non solo identità di genere. Quindi per me essere una persona trans è essere veramente me stesso in tutto il mio complesso.
Negli anni il lessico è cambiato, così come sono cambiati gli iter burocratici in Italia e anche nel mondo per la transizione. Mi sembra che tuttavia ci sia ancora molta confusione, quindi mi piacerebbe fare chiarezza su questo. Si usano fuori dalla comunità LGBTQI+, in maniera indistinta, i termini cambiare sesso, cambiare genere, rettifica del genere. Quindi ti chiederei quali sono i termini giusti da utilizzare e che linguaggio si deve usare per parlare di una persona trans.
Partiamo dal presupposto che anche all'interno della comunità stessa ci sono delle grandi diatribe. Faccio un esempio: alcune persone trans si definiscono ancora transessuali invece che transgender, nonostante, diciamo, nel complesso ci si sia allontanati dal termine transessuale, appunto perché metteva una nota solamente su quello che è il sesso, mentre il termine transgender è più apprezzato, diciamo, perché comprende diverse sfaccettature proprio dell'identità, non solo quella puramente sessuale. La stessa cosa vale ad esempio per le sigle che sicuramente in tanti avranno visto e letto, come F2M oppure M2F. Alcune persone trans si definiscono utilizzando queste sigle, quindi F2M female to male, quindi in modo molto brutto da femmina a maschio, e al contrario M2F da maschio a femmina. Io stesso fino a non tanto tempo fa mi definivo da femmina a maschio. Adesso anche io cerco di non utilizzare più questa sigla, diciamo, perché non mi rappresenta, ok? Io sono Giupo, al di là del fatto che il mio sesso assegnato alla nascita fosse quello femminile. Quello che secondo me però è importantissimo e che io cerco di portare sempre è che il termine trans non è un sostantivo, quindi non va utilizzato in quanto tale, ma è un aggettivo. Quindi per capirci, è giusto dire Giupo è un ragazzo trans, non è giusto dire Giupo è un trans, perché diventa a quel punto dispregiativo. Ovviamente l'altra cosa importantissima è l'utilizzo corretto dei pronomi. Sembra una cosa banale, ma in alcuni ambiti, ad esempio nel giornalismo, è una cosa che ancora non viene utilizzata nel modo corretto. Per quanto riguarda invece nello specifico il termine, diciamo, da utilizzare per indicare quello che una volta veniva indicato in modo molto dispregiativo come il cambiare sesso, quindi diciamo la transizione, a me piace usare il termine affermazione di genere. Come detto, ci sono molte opinioni contrastanti anche all'interno della comunità stessa. La cosa migliore da fare, secondo me, è proprio come hai fatto tu, chiedere ogni volta alle persone quale tipo di linguaggio si preferisce utilizzare.
Sì, grazie per aver fatto chiarezza su questo. Allora, io ho voluto ospitarti soprattutto perché hai gentilmente accettato di parlare della tua esperienza personale e della tua storia. So che da qualche anno hai fatto quella che si definisce transizione sociale. Puoi spiegare il significato di transizione sociale e cosa comporta nel concreto?
Allora, molto semplicemente, per transizione sociale si intende il presentarsi agli altri, alle altre persone, nel genere che si vuole affermare per se stessi e non in quello assegnato alla nascita. Quindi, cosa significa in poche parole? Io ho fatto quella che si definisce transizione sociale perché mi presento a tutte le altre persone come Giupo, che utilizzo i pronomi maschili, che mi sento più vicino al genere maschile, diciamo, perché non mi sento esattamente un uomo. Poi avrò modo magari di affrontare anche questo argomento. E quindi, appunto, è quella che prima definisce la propria affermazione di genere nel genere che si è scelti per se stessi.
Sì, hai fatto riferimento già un po' alla tua esperienza personale, quindi ti vorrei chiedere se ti va di raccontarci nello specifico la tua transizione sociale.
Sì, allora, io c'è da dire che non sono mai stato una ragazza fatta e finita, diciamo, nel senso che fino dall'adolescenza ho sempre prediletto, diciamo, vestiti maschili, sport un po' più maschili. In poche parole, mi presentavo al mondo come quella classica bambina un po' mascolina, ok? Crescendo ovviamente con l'età, nella mia adolescenza ho affrontato molti molti problemi, te prese in giro, perché io non mi definivo trans, però mi presentavo in un certo modo. Questo certo modo era un modo molto maschile, quindi capelli corti, vestiti molto maschili, molto larghi, frequentavo ragazze, quindi anche da quel punto di vista diciamo che inseguivo un po' quello che si definisce passing, no? Quindi io cercavo di fingermi un maschio per tutta la mia vita, perché semplicemente non mi definivo come persona trans, perché banalmente io non sapevo che si poteva fare. E sembra una cosa stupida, però veramente io non avevo idea. Nel mio immaginario la persona trans era la classica donna trans che fa di lavoro la sex worker. È una cosa molto brutta, però ci tengo spesso a raccontarlo perché questa è la rappresentazione delle persone trans che noi abbiamo, che adesso in parte sta cambiando, ma che comunque quella con cui quelli della mia generazione sono cresciuti. Cos'è successo poi? Nel 2017 ho partecipato al mio primo Pride, quindi alla veneranda età di 27 anni, nonostante io perlomeno mi definivo lesbica perché avevo questa attrazione verso il genere femminile. Quindi a 27 anni partecipo al mio primo Pride, conosco tantissime persone, finalmente conosco e imparo che si può essere uomini trans. Detto questo, è iniziato un percorso dentro di me anche di affermazione, di accettazione, che è poi culminato 2 anni dopo, nel 2019, quando ho fatto un coming out pubblico in occasione della mia candidatura alle elezioni comunali, appunto come consigliere comunale. Ho organizzato questo evento in cui ho esplicitamente detto che mi definivo persona trans, chiedevo al pubblico, diciamo, e ai miei concittadini di utilizzare con me i pronomi maschili, e appunto, vabbè, poi ho fatto la mia marchetta elettorale, ovviamente, quindi ho chiesto che nella scheda elettorale mi votassero non con il mio dead name ma con il nome Giupo, perché diciamo con dei truschini ero riuscito a farlo mettere come soprannome. E quindi, con mia grande sorpresa, tra l'altro ho vinto quelle elezioni, quindi cioè non solo ha vinto la mia parte politica, ma io sono stato eletto al consiglio comunale, e diciamo da lì è nato poi il mio lavoro di informazione, che tuttora porto porto avanti. Cosa significa tutto questo? Semplicemente che io mi definisco persona trans, chiedo che vengano utilizzati con me i pronomi maschili, nonostante io non abbia intrapreso, diciamo, la transizione richiesta dalla legge.
Sì, e avremo ora anche modo di parlare anche di questo. Io avevo fatto una considerazione, cioè il fatto che nella vita di una persona cisgender, come posso essere anch'io, ci sono sicuramente innumerevoli situazioni che per noi sono assolutamente normali. Noi prenotiamo una visita medica o compriamo qualcosa in farmacia presentando la nostra tessera sanitaria o prendiamo un treno o un aereo che richiede di prenotare un biglietto. Andiamo in un bagno pubblico o ci cambiamo nello spogliatoio della palestra senza assolutamente battere ciglio. Nella maggior parte dei casi non abbiamo delle forti emozioni o dei pensieri riguardo a queste azioni, perché sono aspetti triviali della nostra vita quotidiana. Però immagino che per una persona trans non sia sempre tutto così scontato. Mi verrebbe da dire, forse non solo per chi non ha i documenti rettificati. Penso ad esempio magari un ragazzo trans che ha ottenuto la rettifica dei documenti, ma per prevenzione va e fa un pap test. Immagino che potrebbe incorrere nella confusione del personale sanitario e ausiliario, addirittura purtroppo in alcuni casi in microaggressioni. Il fatto di non avere i documenti rettificati aggiunge, presumo, un ulteriore livello di complessità e in alcuni casi immagino di difficoltà. Relativo a questo e a aspetti del quotidiano, ma anche di tutto il percorso, io so che, appunto, come appena citato, non hai intrapreso il percorso della transizione medica e tra l'altro appunto non hai i documenti rettificati, quindi volevo chiederti se ti andava di parlarci un po' di questa scelta.
Sì, come anticipavi, appunto, io non ho intrapreso la transizione medica, ma io non ho neanche la diagnosi di disforia di genere. Cosa significa questo? Che praticamente per la legge italiana io non sono una persona trans, perché ho preso questa scelta proprio per questo motivo, perché non voglio e non devono essere gli altri a insegnarmi come essere una persona trans. Io ci ho messo molti anni a imparare a farlo, ad accettarmi e in qualche modo a validarmi. Questo mi ha portato alla decisione di non intraprendere la transizione medica. Quindi io attualmente non ho diagnosi, non assumo ormoni e non ho intenzione al momento di effettuare operazioni chirurgiche per l'affermazione di genere. Questo ovviamente comporta svariate cose, quindi tutti gli esempi che tu hai citato, ogni esempio attiva in me qualcosa, perché è vero, io se presento i miei documenti, c'è il mio dead name, se vado, cioè per dire, io non vado in palestra perché non mi sentirei a mio agio ad andarmi a cambiare nello spogliatoio femminile, ma allo stesso modo non mi sentirei a mio agio e non so neanche se potrei andare a farlo in quello maschile. È una cosa banale, ma io cerco di non andare in bagno nei luoghi pubblici perché mi crea un po' di disagio entrare nel bagno femminile, a volte ricevere magari delle occhiatacce, o al contrario entrare nel bagno maschile e trovarmi davanti scene che obiettivamente non vorrei vedere. E quindi la gente spesso mi chiede: ma perché lo fai? Ma perché la mia è veramente una scelta politica. Io cambierò i miei dati anagrafici quando ne avrò la possibilità, quindi quando avremo in Italia una legge che ci permetta di autodeterminare il proprio genere, quindi di non dover dimostrare a nessuno come mi sento io e cosa faccio nella mia vita per adempiere a quel ruolo sessuale. Ecco, è una cosa che a me proprio non va giù. Certo è che quindi devo venire a patti con tutte queste piccole cose, ma in realtà grandi, che ogni giorno mi rendono un po' più difficile, ecco, vivere la mia esperienza. È una scelta che ho messo in dubbio tantissime volte, l'ultima volta proprio qualche settimana fa, quando ho provato a accedere alla terapia ormonale senza la diagnosi, mi è stato negato e quindi ho di nuovo messo in discussione la mia scelta, però poi per l'ennesima volta mi sono detto no, vado avanti, la mia è una battaglia che spero stare in Parlamento. Io ero in contatto con alcuni deputati della legislatura precedente che purtroppo non sono stati rieletti, effetti ci sono delle lotte continue comunque, e sono convinto che ci arriveremo. Nel frattempo mi ricordo ogni volta che soffro un po' per questi problemi, che appunto la mia battaglia è più grande di quella che può essere la mia sofferenza, e quindi vado avanti così, sperando in un domani nella possibilità dell'autodeterminazione del proprio genere.
Penso che da quel punto di vista ci siano tanti passi avanti da fare, purtroppo non per vedere il bicchiere mezzo vuoto, però mi sembra che la situazione attuale nella politica italiana vada in direzione totalmente opposta. Comunque, hai parlato del concetto di dead name. Volevo ritornare su questo perché qualche mese fa ho visto che hai postato riguardo a una tua esperienza in cui stavi cercando lavoro e hai mandato una candidatura. Si trattava, da quello che hai scritto, di un'azienda inclusiva che nel modulo per presentare la propria candidatura dava anche la possibilità di indicare il, diciamo, nome preferito nel caso in cui questo non coincidesse con il nome anagrafico, e anche i pronomi desiderati. Quando hai ricevuto l'esito della tua candidatura, però, ti hanno inviato una mail automatizzata in cui veniva inserito il tuo nome anagrafico, cioè quello che alcune persone definiscono il proprio dead name. Quindi specifico, per chi magari non avesse familiarità con questi temi, che il dead name, letteralmente dall'inglese il nome morto, sarebbe il nome anagrafico di una persona trans che ha acquisito un nuovo nome con la transizione, che sia sociale o percorso medico. Quindi il nuovo nome è il cosiddetto nome di elezione. Il concetto stesso di dead name presuppone che il nome anagrafico non si debba utilizzare mai più, o comunque l'etimologia di questo termine rimanda a questo. Questo di fatto accade nel momento in cui una persona trans ottiene la rettifica dei documenti e il nome di elezione apparirà sulla patente, sul codice fiscale, sui documenti di identità. Quindi il dead name praticamente sparirà dalla vita di questa persona. Tuttavia, nel caso in cui non si avessero documenti rettificati, questo dead name è piuttosto presente nella vita quotidiana. E riguardo a questo, anche se ne hai già un po' parlato, volevo chiederti, ti va di elaborare su come questa cosa ha degli effetti nella tua vita quotidiana?
Sì, allora, io, come accennavo, devo spesso venire a patti con molti aspetti della mia vita che proprio per questa scelta di non intraprendere la transizione medica costantemente mi si pongono davanti. Per questo motivo io ho un buon rapporto con quello che è il mio dead name, nel senso che lo vedo e sento così spesso che in qualche modo fa parte di me, quindi non mi fa soffrire. Io non ho nessun problema a dirlo, anche perché racconto sempre una storia molto divertente su quello che è il mio nome, il mio nome sui documenti, che è Giulia. Io, quando dovevo nascere, dovevo essere un maschio fino all'ultimo proprio. Quindi quando mia mamma è andata in ospedale per partorire, quando sono venuto alla luce, l'ostetrica ha detto a mia mamma: è una bellissima bambina, come la vuole chiamare? E mia madre è andata totalmente in crash, perché ha detto: no, ma come una bambina? Doveva essere un maschio, doveva essere Marco. E l'ostetrica gli ha ripetuto: invece, guardi, è una bambina, come la vuole chiamare? E mia madre ha detto il primo nome che le è venuto in mente, che era Giulia, che non per niente è il nome più comune d'Italia proprio. Infatti io ho sempre avuto in classe almeno altre 3-4 Giulie. Fatto sta che il giorno dopo la suora è andata a trovare mia madre e gli ha detto: ma ho saputo che alla fine hai avuto una bambina, come l'hai chiamata? E mia madre non se lo ricordava più. È dovuta andare a chiamare la dottoressa per chiedere che nome mi avevano dato. Quindi questo mi fa sempre molto ridere raccontarlo, perché per me il mio nome non è mai stato mio, ok? È stato messo lì perché in quel momento serviva. Questo mi permette anche di sentirlo mio, ma sentirlo un po' di tutti. Quindi non mi crea particolare disagio. Per quanto riguarda il sentirlo tanto spesso, quello che mi crea più disagio è il fatto che io vengo costantemente misgenderizzato proprio per questo motivo, il che significa che molto spesso le persone, in varie situazioni quotidiane, leggendo quello che è il mio dead name, automaticamente suppongono che la mia identità di genere sia femminile, quindi usano con me i pronomi femminili. Questa è la parte invece un po' più difficile da gestire per me. Nel tempo io ho imparato ad apprezzare quella che è la mia parte femminile, perché non nego che io penso che tutti noi abbiamo un po' una parte maschile, un po' una parte femminile che si fondono, e quindi non mi piace neanche tanto proprio il binarismo di genere. Però appunto io apprezzo e adesso valido anche la mia parte femminile, e quindi riesco a farmelo un po' più scivolare addosso, cosa che però ad esempio fino a 5-6 anni fa facevo veramente molta fatica. Ogni volta che faccio un esempio al telefono, io ho appena concluso un lavoro in cui utilizzavo molto il telefono. Al telefono ovviamente le persone presuppongono la mia identità di genere femminile, io so di avere una voce comunque abbastanza femminile, è un costante lavoro su me stesso che faccio per validarmi, nonostante, ecco, il messaggio che spesso mando alle persone sia quello di essere una femmina, ok? Soprattutto se non mi si vede, ma in realtà, non facendo la terapia ormonale, anche vedendomi sembro solo una ragazzina molto giovane, diciamo, con i capelli corti. Il discorso del lavoro che tu hai citato mi aveva al tempo fatto molto arrabbiare, proprio perché io nel momento in cui mi sono messo alla ricerca del lavoro, per forza di cose io cercavo un'azienda che fosse inclusiva, ok? Perché io sul posto di lavoro voglio poter dire: sono una persona trans, il mio nome di elezione è questo, i miei pronomi sono maschili. Quindi quando ho trovato questa posizione, di cui peraltro avevo tutte le qualità per candidarmi, e nel modulo di candidatura ti veniva esplicitamente chiesto se eri una persona trans proprio, nel momento in cui non solo ricevo una mail dopo 3 ore, quindi nessuno ha mai letto il mio curriculum, ok? Una mail automatizzata con il mio dead name, in cui mi si diceva che il mio profilo non andava bene, non so veramente sulla base di cosa, perché le qualità e le competenze richieste per il lavoro io le avevo. Però vabbè, quello che mi ha fatto veramente arrabbiare è il rainbow washing in quel caso, ma davvero, perché io ti ho selezionato il pallino, sono una persona trans, e tu mi mandi comunque una mail con il mio dead name perché è ricavato comunque dal codice fiscale. È veramente veramente molto brutto. Il mio discorso è sempre: io sono una persona purtroppo molto abituata a essere misgenderizzata, a sentire il mio dead name e tutte queste cose, ma le persone trans solitamente non lo sono, e soprattutto non lo devono essere. E quindi una mail di quel genere avrebbe fatto veramente, ha fatto arrabbiare me, ma avrebbe fatto veramente male a tante altre persone, e questo io non lo posso veramente accettare.
Sì, infatti, collegato all'argomento del dead name e della transizione, c'è questo argomento che negli ultimi giorni è tornato un po' sui giornali, che è quello della carriera alias. Probabilmente ci saprai spiegare anche meglio di come la posso descrivere io, cioè come funziona, come si può concretizzare. Comunque, in generale, possiamo definire la carriera alias come la possibilità di indicare un nome di elezione su tutti i documenti relativi ad esempio ad una studentessa o ad uno studente, quindi il libretto degli esami, un registro di classe a scuola. E anche in un'azienda la carriera alias può concretizzarsi nel creare una mail aziendale con il nome di elezione, una firma digitale, l'adeguamento di tutti i moduli, quindi ovunque ci sia il nome della persona che lavora. Ad oggi ci sono diversi atenei italiani, alcune scuole e alcune specifiche realtà che permettono di attivare la carriera alias, al fronte però di tante resistenze, scuole, università, aziende ed enti che non si sono adeguati, e anche dibattiti in cui si fa molta confusione su cosa sia questa carriera alias, e in alcuni casi si promuove la disinformazione. Nel 2010 l'Ateneo Federico II di Napoli è stato il primo, poi di una lunga serie di atenei, ad introdurre la carriera alias per studentesse e studenti, richiedendo però di presentare anche un certificato che attestasse l'inizio della transizione medica. È di novembre 2022 la notizia che alla Federico II adesso basterà un'autocertificazione per ottenere la carriera alias. D'altra parte è però emersa sempre a novembre anche la notizia che al liceo Cavour di Roma un docente si è rifiutato di accettare un compito in classe di uno studente trans perché si era firmato con il nome di elezione. Questo tra l'altro è un liceo che già l'anno scorso era stato luogo di proteste perché ad un altro studente trans era stata negata la carriera alias, poi è stata successivamente approvata dal regolamento d'istituto. Ci parleresti quindi della tua esperienza con la carriera alias da ex studente universitario, da professionista e anche da persona che svolge attività politica sul territorio? Quindi quali sono gli aspetti secondo te ancora critici di questa cosa e cosa pensi si potrebbe fare al riguardo?
Allora, io come studente universitario non ho attivato la carriera alias perché al tempo, quando mi sono informato, era il 2018, all'Università degli Studi di Torino era necessaria la diagnosi di disforia di genere e anche lì io ho detto no e quindi ho proseguito la mia carriera senza utilizzare la carriera alias. In realtà non mi ha creato grandissimi disagi perché io l'università l'ho frequentata solo per dare gli esami proprio, non ho frequentato pochissimo le lezioni, non ho fatto coming out con nessun professore, neanche con la mia relatrice di tesi, anche se ho poi saputo che mi hanno fatto outing con lei, ma lei molto delicatamente ha sempre fatto finta di non saperlo. Ho fatto coming out con alcuni colleghi universitari, ma in realtà molto pochi, perché tra che io non andavo a lezione perché lavoravo, tra che poi arrivo il Covid e quindi anche quelle poche lezioni che avrei potuto frequentare erano diventate tutte online, diciamo che non ho mai neanche sentito realmente il bisogno. Certo è che la proclamazione della laurea con non tanto con il mio dead name quanto con la dicitura dottoressa mi ha rovinato leggermente quel momento, però obiettivamente non avrei potuto fare diversamente perché mi hanno detto che adesso non serve più la diagnosi di disforia di genere a Torino. Io non lo so, quando mi sono informato me l'hanno chiesta proprio esplicitamente, quindi io a quel punto ho detto no e basta. So che comunque ci sono, nonostante molti atenei che prevedono la carriera alias, so che ci sono ancora moltissimi problemi, quindi al di là di professori che non accettano la cosa, anche proprio a livello elettronico e telematico, quindi libretti online che non vengono aggiornati, cose non lo so, mi pare che la buona volontà ci sia, ma in qualche modo ci sia anche qualcuno che un po' se ne sbatte e quindi non permette che questa cosa sia realmente una cosa sicura per le persone trans. Questo perché comunque la carriera alias è anche una forma di sicurezza per le persone che non devono sentirsi costantemente costrette a fare un cambio out. Purtroppo soprattutto nelle università questo non è sempre garantito, perché pare che anche se tu attivi la carriera alias comunque i professori lo sappiano. Secondo me da questo punto di vista c'è tanto da lavorare, ma prima di tutto c'è veramente bisogno di avere una volontà di rendere le università sicure anche per le persone trans e in generale per la comunità LGBTQIA+. Per quanto riguarda la mia esperienza lavorativa, dopo quella in crescita candidatura ho trovato un'altra multinazionale che mi ha stupito molto positivamente, perché io durante il primo colloquio ho fatto coming out, ho detto quindi sono una persona trans, questo è il mio nome di elezione e utilizzo i pronomi maschili. Dall'altra parte ho ricevuto un va bene, grazie di avercelo detto. Ho fatto tre colloqui, mi hanno preso. Nel momento in cui io sono arrivato al mio primo giorno mi avevano attivato la carriera alias, quindi io sul mio computer tutte le mail piuttosto che le diciture sul gestionale e Teams per capirci, io sono sempre risultato come Giupo, veramente senza aver chiesto niente, cioè loro non mi hanno chiesto hai la diagnosi, stai facendo la transizione, niente, per loro io l'ho detto a colloquio. Tra l'altro io ho lavorato per questa multinazionale, ma io il colloquio l'ho fatto nell'agenzia, nella filiale di questo piccolo paesino, e da lì è partito tutto, quindi questo mi fa assolutamente ben sperare per il futuro. Ecco, ci sono delle aziende, io non faccio il nome dell'azienda, però è un'azienda molto molto conosciuta, non è conosciuta per la sua inclusività, ma in realtà perché non la sponsorizza, ma in realtà all'interno c'è veramente inclusione, ecco, è il contrario del rainbow washing. Loro praticamente nel mese del Pride non mettono neanche il logo arcobaleno, però poi in realtà per i loro dipendenti che appartengono alla comunità fanno veramente tantissimo. All'interno invece della mia carriera politica, io la carriera alias l'ho dovuta inventare, nel senso che non c'era. Ma perché, lo so, non c'è mai stata richiesta probabilmente. Quindi come ho gestito la cosa? Come ho detto, io ho fatto segnare Giupo come soprannome. Quindi all'interno delle liste elettorali si trovava il mio nome con Giulia Suppo, detto Giupo. In questo modo le persone che votavano Giupo, Giupo Suppo o queste cose, il voto era considerato valido. Successivamente, quando sono stato eletto, è rimasto questo detto Giupo. Quindi io sul cavaliere, sul nome davanti al mio banchetto nel consiglio comunale, c'è scritto Giupo. Nell'appello che fa il segretario comunale c'è Giulia Suppo, detto Giupo. Ci ho messo un po' per chiedere gentilmente che si leggesse o solo il cognome o comunque non si leggesse il dead name, e con un po' di tempo ce l'ho fatta. Durante il primo consiglio comunale io ho fatto il mio ennesimo coming out, ho chiesto a tutti i miei colleghi consiglieri della maggioranza e della minoranza di riferirsi a me con i pronomi maschili. Devo dire che all'interno del mio consiglio comunale io non sono mai stato misgenderizzato dai miei colleghi consiglieri, anche quelli di minoranza sono felice di questo, ecco, perché a me piace vedere del buono in tutto, io in questo ci vedo davvero del buono, quindi è sempre un impegno, bisogna un po' sbattersi, però spesso, per quella che è la mia esperienza, dall'altra parte si trovano persone davvero inclusive, e quindi penso che è vero che siamo un po' indietro, ma siamo indietro come società. Le persone in realtà sono molto più accoglienti di quello che pensiamo, per fortuna.
Bello, sono veramente felice di sentire questa tua testimonianza, davvero. Allora, cambiando un po' argomento, come sempre qui a Sorella parliamo d'amore e di sessualità in tutte le loro forme. Ho letto un tuo post in cui parlavi del romanzo di Elia Bonci, che è uno scrittore trans. Del suo libro tu hai detto che si trattava di un amore mediato dall'essere una persona trans. Quindi ti volevo chiedere, cosa significa vivere un amore mediato dall'essere una persona trans?
Sì, allora, quel libro, io non è per fare una marchetta, perché Elia è un mio grandissimo amico, fratello, ma quel libro è veramente, veramente scritto bene, perché porta veramente l'esempio di quella che è una storia d'amore tra una persona trans e un'altra persona, che poi non ci interessa se è cis o trans, però è la prima volta, per quello che riguarda la mia esperienza, io sono un accanito lettore, in cui io finalmente mi sono rivisto in un personaggio, veramente. Cosa significa vivere un amore mediato dall'essere una persona trans? Significa avere tanto coraggio, perché io sono dell'idea che quello che c'è da fare come prima cosa è fare coming out, ok? Quindi per tutte le persone già non è facile iniziare una storia d'amore, magari aprirsi, dire mi piaci, vorrei continuare a conoscerti e tutto. Per le persone trans si aggiunge il dover fare un coming out. E perché dico si aggiunge? Perché nella mia esperienza io quasi tutte le mie relazioni sono state con persone che in qualche modo già conoscevo, spesso amicizie che sono poi sfociate in, ma il mio coming out è sempre arrivato dopo il sfociare in. Cosa significa? Io iniziavo una relazione con una persona e poi dopo qualche giorno gli dicevo, senti, però sai, io mi sento così, penso, cioè mi vedo meglio come maschio e tutto. La mia ultima relazione, io attualmente convivo, ho una, quella che definisco una bellissima storia d'amore con questa persona che ho conosciuto online, io avevo su Facebook, come i vecchi come me, io avevo un account fake in cui non avevo neanche il nome Giupo, ok? Era proprio un altro nome, perché non volevo che le persone che mi conoscevano sapessero, ecco, che avevo questo account. In un gruppo Facebook ho conosciuto questa ragazza, mi sono follemente innamorato di lei subito, praticamente, senza averla mai vista e senza averla mai sentita. sentita. Abbiamo iniziato a sentirci un po' in privato e tutto, e io non le ho detto che ero una persona trans. Io mi sono fatto passare per un maschio. È molto brutta come cosa, però io in quel momento, un po' come racconta Elia nel libro, avevo paura che la mia confessione avrebbe interrotto tutto questo, che era ancora molto platonico, tra l'altro. Il fatto sta che questa persona è una persona molto intelligente e in qualche modo ha trovato il mio profilo reale di Facebook, anche perché io non è che sono molto bravo a nascondere, quindi era tra i miei amici di Facebook e ne avevo tipo 4. Ha passato una notte a spulciarlo e ha scoperto, diciamo, il mio segreto. Il giorno dopo mi ha messo davanti alla verità in un modo molto delicato, cioè dicendomi: guarda, a me che hai mentito mi ha fatto male, perché pensavo che avessi capito che sono una persona di cui ti puoi fidare, però sappi che a me questo non cambia assolutamente niente. Per me è stato, cioè, veramente un momento della mia vita che ricorderò per sempre. Io ricordo esattamente dove ero nel momento in cui lei mi ha detto queste parole, e da lì abbiamo poi proseguito questa storia, ci siamo finalmente incontrati, adesso conviviamo da quasi 7 anni, quindi non voglio tirarmela, perché poi la crisi del settimo io sono molto superstizioso, però è molto, diciamo, è una storia d'amore veramente bella, in cui io finalmente, forse per la prima volta realmente, sono me stesso a 360 gradi. Un amore mediato dall'essere una persona trans, però è esattamente questo, cioè io nella mia storia d'amore più bella vissuta fino a questo momento ho iniziato con una bugia, ok? Ma non perché io mi vergogni di quello che sono, ma perché per me era molto molto più facile, semplicemente. Io mi sento uomo e boh, ti dico che sono uomo, fine. In realtà ovviamente c'è molto molto altro. Però la storia che anche Elia racconta è esattamente questo, è vivere costantemente nella paura che se dici la verità l'altra persona a quel punto scompaia, in qualche modo comunque se ne vada e ti abbandoni, perché comunque purtroppo un po' ci portiamo quella che è chiamata transfobia interiorizzata, e quindi purtroppo siamo sempre portati a sentirci sbagliati in ogni caso.
Guarda, io non posso fare altro che ringraziarti per averci raccontato la tua esperienza, esserti messo anche così a nudo, quindi grazie. Io in realtà ho terminato le mie domande, quindi ti ringrazio ancora per essere stato qui, per aver condiviso così tanto. Un'ultima cosa che volevo chiederti per le persone che ci stanno ascoltando: dove possiamo trovarti online, su che piattaforme, se ci sei, e se volessimo leggere qualcosa di tuo o conoscerti meglio?
Sì, io non sono molto social in realtà. Ovviamente ho una pagina Instagram, mi trovate come Giupo, e su Facebook come Giupino Suppo. La maggior parte del lavoro che faccio di informazione la faccio dal vivo, però, quindi parlando e chiacchierando, diciamo che è la cosa che mi viene meglio. Mi trovate nelle scuole, nei comuni, nelle università, agli eventi, dovunque mi invitino io vado e sono molto felice di andare, non necessariamente in presenza, perché ho fatto degli eventi anche molto belli in videoconferenza, ad esempio. Semplicemente non sono bravo a fare l'attivista online sui social, ci ho provato ma noto che arrivo a un punto in cui non mi piace, che veramente sono lì ad aspettare i like e mi arrabbio se la gente non legge i miei post e tutto, quindi ho deciso di smettere di farlo. Però assolutamente io sono, il mio profilo è aperto e sono sempre pronto a condividere quello che so della mia vita, che quindi non è tutto, però è buona parte, quello che so della comunità trans e in generale della comunità LGBTQIA+. Sono sempre molto felice se vengo invitato, e ne approfitto infatti per ringraziarti, perché come tu ben sai fare un podcast è un po' uno dei miei sogni, ma attualmente non ho assolutamente i mezzi e gli strumenti, quindi sono felice perlomeno di essere stato invitato come ospite in questo podcast.
Grazie, e per chi è arrivato fino a qui, grazie di averci ascoltato. Ci sentiamo la prossima settimana.